Oggi è l'11 di maggio, dottoressa Lombrano, Homo Viator 2026.
Chi sono? Chi sento di essere? cosa mi definisce, in cosa mi identifico. È molto importante che ciascuno di noi sa chi è. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ci sono le proprie risposte. Farmi questa domanda mi aiuta a comprendere dove sono in questo momento della mia vita, cosa sento di essere. La vita cambia, i momenti della vita, le fasi della vita cambiano. E allora mi prendo spesso un momento per farmi questa domanda. Allora vi lascio qualche secondo, proprio per entrare in questa domanda. Le risposte sono vostre, non vi verrà chiesto di leggere niente, quindi sentitevi liberi di scrivere quello che sentite. E per voi, chi sento di essere in questo momento della mia vita? Ecco, siamo entrati in questa seconda parola, dopo il custodire e essere, e la iniziamo a mettere insieme. Custodire la dignità dell'essere. La parola dignità deriva dal latino dignus, dignitatis, che significa avere valore. Qual è il valore che abbiamo? E allora, andando a fondo a questa parola, che poi è diventata la parola portante del servizio di cui mi occupo in ospedale, che si chiama proprio la cura della dignità, quello che ho ricostruito è un po' questo, cioè provate a pensare quando noi arriviamo in questo mondo. Siamo degli esserini piccoli, preziosi, lo stupore di una nuova vita. Il valore della vita di un neonato, di un bambino che siamo stati, ciascuno di noi, è legato completamente alla dimensione dell'essere. Quindi nella dignità troviamo questa parte di valore ontologico, intrinseco, cioè potremmo dire che io valgo per il semplice fatto che esisto e non me lo devo conquistare il valore, già il fatto che sono vita, questo mi dà valore. Poi questo esserino, questo neonatino cresce e lentamente che cosa fa? Esprime il valore di quello che lui è in un fare, e lo fa in un contesto comunitario, societario, i genitori, gli amici, e quindi c'è un altro pezzo di valore che gli viene riconosciuto, che è quello estrinseco, è il valore che mi danno gli altri. Quindi valgo o non valgo perché sono bravo a fare o non fare certe cose, valgo per i miei genitori perché magari sono l'idea di figlio che volevano, oppure valgo un po' meno perché li deludo. A scuola valgo magari se rispondo agli esami, a tutto ciò che mi viene chiesto, quindi il mio valore è alto, diversamente valore basso. Quindi che cosa accade? Che si aggiunge un valore estrinseco, valgo perché faccio, un valore legato al fare, al contributo che io do con la mia presenza nel mondo. Qual è la percezione della mia dignità? Dovrebbe essere l'insieme di queste due variabili. Se io ogni giorno avessi la percezione che valgo perché esisto e valgo per quello che faccio, e magari non valgo per le cose che non faccio, tutti possiamo essere 10 in matematica, magari qualcuno sarà 5 in matematica e sarà 10 in italiano. Se io avessi l'equilibrio di questa percezione di quanto valgo veramente, andrebbe benissimo. Cosa accade invece? Che noi viviamo in un contesto societario che ci spinge a sostituire il valore dell'essere col valore del fare. Quindi spingiamo i bambini, i giovani a diventare performanti, a dimostrare di valere più degli altri, ma non per quello che sono, per quello che fanno. E quindi lentamente noi dimentichiamo di valere perché siamo vita, perché la nostra vita già è un valore. E finiamo per identificarci in quello che facciamo. Qual è il problema di tutto questo? Che a un certo punto la curva della vita arriva all'apice, ci permette di dimostrare tutto quello che noi possiamo ottenere, e poi fisiologicamente, umanamente, inizia la discesa. Quanto valgo se sono identificato totalmente col fare quando questo fare inizia a venir meno? Le prime grandi crisi della nostra vita sono con i pensionamenti. Perché? Perché viviamo in un mondo in cui ci identifichiamo totalmente con i nostri lavori. Quindi, per molti, l'uscire di scena dal mondo lavorativo inizia ad essere una percezione che adesso chi sono? Fuori da quel ruolo, quanto vale la mia vita? E ancora però ci arrangiamo, facciamo cose, ci reinventiamo. Poi però accade che la curva della vita continua, quindi invecchiamo, ci ammaliamo. E allora lentamente, se sono totalmente identificato ancora con quel valore che gli altri mi riconoscono, per quello che sono in grado di fare da solo in autonomia, inizio a sentirmi un peso. Io lavoro per un istituto, per l'IRCA di Ancona, che si occupa di anziani. Sento il peso emotivo degli anziani. Mi dico, dottoressa, ma io questa vita potrebbe anche finire, mi sento solo un peso. Come cambierebbe la vita se recuperassimo quella percezione invece che il nostro valore è legato al semplice fatto che esistiamo? Quanto cambierebbe la percezione della malattia, di aver bisogno di essere aiutati, supportati, accuditi? E poi alla fine si arriva anche al fine vita e alla morte. Questo luogo è un esempio di come la morte fa parte della vita, non la possiamo evitare, ma c'è una dignità che può essere rispettata nell'andare verso la morte. Quello che io dico in ospedale è molto più difficile creare spazi umani per le persone che stanno morendo. Io dico, la morte spesso non è evitabile, la medicina può dire che non c'è più niente da fare, ma la persona è ancora curabile. E allora entriamo nel concetto di cura. La cura per custodire la dignità dell'essere. Chi si occupa di cura? Quando pensiamo alla cura, pensiamo ai medici, agli operatori sanitari. Come veniamo cresciuti come operatori sanitari? Veniamo cresciuti a nozioni, conoscenze, approfondimenti, come dire, anche molto... La nostra professione è una serie di prescrizioni. Noi sappiamo prima cosa dicono i testi medici e ci limitiamo poi ad affermarlo. Quindi la cura diventa qualcosa deciso prima, deciso da chi? Dai protocolli. Ultimamente la medicina tecnica esplode in protocolli e cose da rispettare. Ci siamo molto allontanati dal fatto che la cura sia figlia della conoscenza. Conoscere, dal francese connaître, nascere con, nascere insieme. Cosa significa? Significa che la cura diventa un percorso, non è una macchinetta in cui io inserisco i disturbi che ho ed esce il fogliettino con le pillole da prendere. Qualcuno pensa che la robotica e l'intelligenza artificiale potrà sostituire gli operatori sanitari. E io a volte dico, sì, se la cura è, vengo da te, ti faccio la lista di cose che ho e tu mi dai il fogliettino con i farmaci, lo può fare una macchinetta come quella del caffè. Ma davvero vogliamo che la cura diventi questo? E perché vi chiedo a voi? Perché se la cura è un percorso da costruire insieme, diventa una danza, non è in mano solo agli operatori sanitari. Insieme costruiamo un percorso in cui ciascuno sente il suo passo, sente il passo dell'altro, si interroga rispetto alla sua vita, si interroga rispetto a che cambiamento porta questa malattia nella mia vita. E allora tutto può essere vivibile. Dobbiamo uscire però dall'ottica, spesso in sanità si leggono sui giornali denunce cose, cosa si crea lì? Lì si crea l'aspettativa che io non voglio fare conti con la mia fragilità, con la mia vulnerabilità, col mio invecchiamento, col mio ammalarmi e ancora peggio con l'andare verso la mia morte, e voglio qualcuno che fuori da me abbia la soluzione a tutto questo. E quindi si esce dalla relazione, ma in realtà per l'esperienza mia quotidiana quello che posso dire è che ciò che cura è la relazione. Un po' come vi dicevo all'inizio, lo spazio di relazione diventa questo spazio fisico concreto in cui gli attori mettono in gioco la loro parte. Io quando arrivano le persone che si affidano alla mia cura dico: sei disposto a prenderti la responsabilità della tua malattia, della tua vita, della tua guarigione o miglioramento o quello che c'è da fare? E mi dicono: dottoressa, ma noi siamo venuti qua perché ci deve pensare lei. No, non ci posso pensare io. La tua storia resta la tua storia. Io posso metterti a disposizione tutte le competenze, tutti gli strumenti che ho acquisito studiando tutti questi anni, ma non mi posso sostituire a te. C'è un cammino che la vita ti propone di fare all'interno di una malattia e quello è il tuo cammino. Io lo posso solo accompagnare. E allora ecco, un percorso non è, la cura non è un evento puntuale, è un percorso che si costruisce insieme, fatto di passi, alcuni saranno semplici, altri saranno difficili, a volte incontreremo gli tsunami della vita che non ci aspettavamo, quindi un percorso di cura per custodire la dignità dell'essere. Cos'è stato il perdono per me in tutto questo? Una sorta di bussola del cammino. Mi occupavo di cardioanestesia, vivevo in Inghilterra, ero all'apice della mia carriera e per fortuna ogni tanto arrivano le crisi. Dove nasceva la mia crisi? La mia crisi nasceva dentro una medicina ipertecnologica che però perdeva di vista l'umano. E c'è stato proprio un fatto concreto. A me piace raccontare i fatti concreti perché credo che nella vita abbiamo bisogno non di parole illusorie, ma di storie. Di storie che ci aiutano poi ad entrare nella nostra storia. C'era una donna, la chiameremo Rachele, che aveva un problema al cuore su tutte e tre le valvole. E io il giorno prima ero andata ad informarla, a spiegarle bene tutto, perché poi in Inghilterra il consenso informato non è metta una firma qua. Tu devi spiegare tutto, quello che accadrà, quali sono i possibili rischi, cosa può accadere dopo, le percentuali di riuscita e poi anche tutto quello che gli fai, dal mettere l'ago al tipo di intervento. E io quel giorno avevo investito un paio d'ore con questa donna per spiegarle bene tutto, quindi avevo fatto bene il mio lavoro. E poi questa donna è venuta in sala operatoria, il rischio era molto alto perché era un intervento di 8 ore, molto lungo. Usciamo dalla sala operatoria, rianimazione, accade che questa donna si complica nelle 12 ore dopo l'intervento in rianimazione. Ce l'aspettavamo, fa parte del rischio di intervento, quindi non era niente che di nuovo poteva accadere, che il cuore non ce la faceva ad accogliere le 3 valvole nuove e non sarebbe ripartito. Quindi va in uno scompenso di circolo, proviamo a riprenderla, non ce la fa e questa donna muore. Quando l'infermiera mi chiama per constatare il decesso, io mi avvicino al letto, faccio le mie manovre, le prove respiratorie, l'elettrocardiogramma piatto, ci sono una serie di segni che la scienza usa per dire morte. E dopo che faccio il mio lavoro scientifico, alzo gli occhi e vedo una foto di questa donna seduta in poltrona con 6-7 nipotini attorno. E lì mi sono, ancora mi commuovo quando ci penso, perché lì c'è stato proprio un shift della mia vita. E lì mi sono detta, io a questa donna ho chiesto tutto ieri, ho chiesto tutto ciò che la mia scienza vuole sapere. Io gli ho chiesto se lei avesse preferito di restare in poltrona e morire con i suoi nipoti accanto. E subito dopo che l'ho pensato ho detto, no Maria Rita, ma tu fai il medico, adesso non è che puoi entrare così nell'emotivo. E invece quell'evento lì ha iniziato a lavorarmi dentro. Perché ho iniziato a chiedermi, ma davvero la morte deve essere solo in mano alla scienza? Davvero abbiamo fatto tutto il possibile? C'era un possibile umano che non abbiamo considerato? Io allora non conoscevo niente di tutto ciò che erano le cure palliative, cioè io ero un iperintensivista, perché il rianimatore è quello, di solito si dice chiama il rianimatore, se non ce la fa lui chiama il prete. Quindi io ero cresciuta anche con questo affidamento al fatto che avevo grandi competenze, sentivo che spesso la vita ripartiva grazie a me. Però lì iniziava a traballare tutto e allora mi sono messa in ascolto di questa crisi. La crisi è la parola da cui origine crypt, che significa svoltare l'angolo. Quante curve a gomito a volte ci sono nelle nostre vite. E io quella curva a gomito ho scelto di guardarla anziché finire fuori strada. E quindi mi sono presa un attimo di riflessione con me stessa, ho iniziato a studiare altro e dopo un anno ho detto io ho bisogno di lasciare l'Inghilterra e tornare in Italia e di andare a fondo a questa domanda del senso della vita e della morte. E a me non basta più che la morte sia la cessazione delle funzioni vitali. E quindi inizio un po' lì il mio percorso all'Università di Padova in tanatologia, dove vedo la morte da tutti i punti di vista, antropologico, filosofico, sociologico, psicologico. Quindi in una delle ricerche in cui mi ero impelagata mi sono chiesta cosa, quando una persona vede davanti che la sua vita sta per finire, che può essere sia una persona malata ma anche una persona sana, ma che vede che i suoi anni sono andati avanti, che desideri ha? E ci sono degli studi in giro che hanno raccolto cosa le persone desiderano prima di lasciare definitivamente la vita. E fra questi, in questi elenchi, o interrogando le persone in ospedale o in giro, emergeva che c'era il desiderio di chiudere gli irrisolti. chiudere i sospesi, quindi quello che è la religione cattolica cristiana in cui io ero cresciuta chiamava perdono. E allora ho iniziato a chiedermi se il perdono fosse solo in mano alle religioni. Perché mi dicevo, se c'è questo bisogno di chiudere i sospesi, che provano un po' tutti, di riconciliarsi con familiari, amici con cui è successo qualcosa, indipendentemente dall'appartenenza religiosa. Quindi che cos'è veramente questo perdono e come mi può aiutare in questo processo? Perché stavo cercando cos'era per me la cura. E quindi ho iniziato a fare studi sul perdono. So che magari molti di voi erano allo scorso incontro, c'era Simone Oliardi, io e Simone teniamo degli insegnamenti insieme a dei master e lui dice che io mi occupo della parte scientifica del perdono, perché in realtà scopro tantissime cose sul perdono. Intanto che non nasce con la tradizione giudaico-cristiana, ma che ci sono segni di perdono in tribù che esistevano 4.000 anni fa, i Maya, gli Aztechi, i riti di chiusura di cicli, di risoluzione di sospesi. E poi che a un certo punto dai contesti teologici e religiosi l'interesse al perdono si è espanso e tutto accade negli anni Ottanta, proprio con un teologo, Luis Medes, che scrive un libro che si intitola Forgive and Forget. Lui in questo libro scrive una frase in cui dice perdonare è liberare un prigioniero, ma scoprire che quel prigioniero eri tu. Quindi questa sua visione, che lui poi amplia nel campo della teologia, viene espansa inizialmente alle scienze psicologiche, che iniziano a usare il perdono nella risoluzione dei traumi, delle violenze, degli abusi. Quindi ovvio, diviene uno strumento molto forte all'interno delle scienze di psicologia e psicoterapia. È ovvio che quando un costrutto si allarga, pian piano gli studiosi ci portano l'interesse. Quindi il perdono inizia a essere studiato da molti studiosi, di cui ognuno si focalizzava su un aspetto piuttosto che un altro. Quindi iniziano a nascere tante teorie. Quelle secondo me più complete e più, diciamo, globali, che considerano il suo significato nella globalità, sono le teorie biopsicosociali di Worthington e di Gilbert. Questi due studiosi che cosa dicono fondamentalmente, per capirci in parole semplici? Che il perdono è un costrutto multidimensionale, quindi già ti dicono che non è una dimensione statica in cui c'è un colpevole e una vittima. Loro mettono nella dinamica del perdono diverse variabili e dicono: intanto dipende da quello che è accaduto, dalla percezione che tu hai di quello che è accaduto, dal significato che gli dai. Accanto a questo si aggiunge le risorse, la capacità che tu senti di avere di affrontare quello che è accaduto. Quindi in base a come queste variabili si integrano in ciascuno di noi, quando sentiamo di aver ricevuto un torto, noi possiamo o, come si suol dire, fissarci su uno dei punti e quindi dire no, non ce la farò mai, non perdonerò mai, questa roba non si risolverà mai, o sentirci vittima, identificarci con qualcosa che ci renderà poi costantemente vittima ogni volta che si ripresenterà quel tipo di scenario, oppure entrare in un processo di perdono che significa rielaborare l'accaduto. Gilbert, in più di Worthington, aggiunge che il perdono in realtà è qualcosa che ha selezionato l'evoluzione delle specie. Lui dice: ci hanno insegnato la legge del più forte, ma in realtà non è la competizione che ha favorito la vittoria di alcuni popoli e il permanere di alcune specie su altri. Quello che ha favorito questo è stata la cooperazione, perché sono stati quei popoli capaci di creare gruppo, chiedere aiuto, abbassarsi nei confronti dei traumi che hanno subito, trovare soluzioni, a superare momenti storici difficili. Quindi ecco che se partiamo dal presupposto che il perdono è qualcosa di religioso, che abbiamo sentito solo pronunciare nelle chiese, perché spesso quando io parlo di perdono qualcuno mi dice: no, dottoressa, ma io non credo. Tutto questo percorso mi ha permesso di dire: no, guarda, che il perdono non c'entra solo con la religione. A quel punto, andando avanti, un po' di anni fa, credo che erano gli anni 2000, un gruppo di Pisa, di neuroscienziati, vanno a studiare con le tecniche di risonanza magnetica quelle che sono le aree della nostra corteccia che si attivano quando noi perdoniamo. Perché dice: no, non è solo una questione psicologica, qui succede davvero qualcosa. Perché si iniziano a vedere dei risultati, per esempio, in soggetti che avevano malattie di cuore. Si vedeva che quelli che avevano un atteggiamento molto rabbioso, iroso, peggioravano la vasocostrizione delle coronarie perché liberavano adrenalina. Quelli più legati a un atteggiamento pacifico peggioravano meno perché liberavano le endoteline che allargano praticamente i vasi cardiaci. Quindi inizia a farsi strada all'interno della scienza medica una domanda circa il perdono. Però, come ben sapete, i medici non è che sono molto contenti di dire hanno ragione gli psicologi, quindi si doveva trovare un perché di scientifico quella cosa funzionava. Quindi le varie osservazioni hanno portato questi neuroscienziati a dire: andiamo a vedere se succede qualcosa alle aree cerebrali. E c'è uno studio molto bello, magari un po' di linguaggio scientifico, in cui loro mettono anche le foto dove si illuminano queste parti di cervello che vengono attivate quando il soggetto va in un processo di perdono. Loro che cosa hanno fatto, per capirci cosa si fa negli studi scientifici? Si simula la situazione. Quindi è stato detto ai partecipanti di pensare a una situazione dolorosa, a un trauma subito, un'ingiustizia che li aveva feriti, che gli aveva fatto male, e di provare nei confronti di quella cosa, ad alcuni, rabbia, rancore, tutto il male che sentivano, tutta la voglia di vendetta nei confronti di quella situazione. Ad altri hanno detto: provate a pensare che quella situazione l'avete vissuta perché la persona dall'altra parte stava peggio di voi, non riusciva a gestirla diversamente, quindi con compassione, con comprensione. Apro una parentesi: il nostro cervello, quando induciamo dei comportamenti come questo, funziona come quando ci accadono veramente. Le neuroscienze adesso questo lo sanno. Il nostro cervello non è la nostra emotività, è una macchinetta, fa quello che tu gli comandi di fare. Poi sono tutte le connessioni con le aree emotive di associazione che costruiscono il nostro vissuto, ma la nostra mente funziona come una macchinetta. Vi faccio per esempio un esempio. Se noi siamo in fila nel traffico e abbiamo fretta e stiamo ritardando, scenario stupidissimo di tutti i giorni, non siamo in pericolo di vita, quindi dovremmo attivare i messaggi al nostro cervello che danno calma, aspetto. Che cosa accade? Un neuroendocrino ha scritto il libro dove dice perché le zebre non hanno l'ulcera. Perché non fanno come noi, perché vanno in attivazione di difesa e quindi di tutta la scarica ortosimpatica solo quando sono davanti al leone. Noi andiamo davanti al leone ogni momento della nostra vita. Cioè io dico ai miei colleghi, provate a guardare le vostre giornate, cioè non è che c'è da fare tanta teoria. Cosa ti si muove quando hai fretta e c'è la fila? Quando uno ti ruba il posto alla fila del supermercato? Quando il collega la pensa diversamente da me? È come se avessi davanti il leone. Pensate quanto bene fate al vostro corpo. Perché quando io dico la prevenzione non è andare in giro e dire ai giovani fumare ti fa male, o bere ti fa male, quello lo sanno. Andiamo a capire perché bevono e fumano. Diciamogli che noi abbiamo dei sistemi dentro, che siamo fatti perfetti e quindi possiamo imparare ad usare certe nostre parti per delle cose e per altre. Perché noi abbiamo una Ferrari, ma se non la so guidare è peggio che avere la 500, no? Sedersi al posto di guidare una Ferrari. Questo per dire, quindi torniamo a questi neuroscienziati che fanno questi esperimenti. Quali sono le aree di cervello che si attivano? Allora, c'è una parte di corteccia posteriore, una parte di corteccia frontale parietale e una parte di corteccia frontale anteriore, che sono le aree del nostro cervello responsabili del cambiare prospettiva, vivere un'empatia matura e trovare le risorse per trasformare la crisi, la fine, in un nuovo inizio. Quindi sono aree di cervello che abbiamo e che usiamo nella vita. È molto importante sapere che il perdono mi fa entrare in questi circuiti. E io faccio questo esempio per capirci. Perché qualcuno mi dice, ma tu pensi che può funzionare? Non so se Simone ve l'ha detto. Sì, perché il perdono è una scelta. Non è che accade o non accade. Io scelgo di perdonare. Quindi nel momento in cui scelgo entro in questi circuiti neurologici. Come si fa? Guardiamo i significati che diamo alle cose. Se io vi dico di pensare ad un ladro che ha svaligiato la gioielleria del vostro amico, voi che cosa provate? Rabbia, ingiustizia, anche un po' la deve pagare, no? Speriamo che lo prendano. Come cambia la vostra percezione se sapete che quel ladro ha rubato perché c'è un figlio malato e aveva bisogno dei soldi per curarlo? La rabbia, quello che abbiamo provato subito un pochino, certo, ha fatto sempre un'azione che non va fatta, però capite come si attivano i nostri circuiti di compassione quando ci mettiamo nei panni dell'altro e stiamo parlando di una situazione oggettiva che non ci riguarda personalmente. perché se vi porto sul personale siamo belli barricati, no, ma ci ha tolto lui perché quella volta ha fatto. Guardiamo le situazioni più oggettive. È possibile guardare le cose che accadono da un'altra prospettiva, anche se ci feriscono, anche se ci fanno male, anche se ci danneggiano. Che un po' quando io parlo con gente laica dico, e questo è un po' il perdono cristiano, cioè quando Gesù Cristo dice cosa fai è porgi l'altra guancia. Non è che intendeva dire che se prendi una sberla ti giri e ne prendi un'altra. È la proposta di guardare quella cosa dall'altra guancia. Ogni volta che ricevi un'offesa, che si crea dentro di te una ferita, non la ricevi a tutte e due le parti. Prendi un attimo le distanze e guardala dall'altra parte. Perché altrimenti scegli di andare in reazione, o meglio, lo scegli. Andiamo in reazione, ci andiamo automaticamente. E quindi poi da lì si è aperto tutto un mondo, perché poi mi sono messa a fare ricerca, una meta-analisi, ho trovato tantissimi studi, applicazioni su vari campi, sistema immunitario, sistema nervoso centrale, periferico, malattie di cuore, polmoni, diciamo che diventa una risorsa. E la mia mente scientifica un po' dice, vabbè, ma diventa una risorsa in che senso? Può l'evento che mi è accaduto, anche se io entro con questa nuova prospettiva, modificare poi il fatto che io sto vivendo una malattia o mi porto dentro le ferite una vita? La risposta che mi sono data e che mi do tuttora è che si può farlo se diventa un modo di camminare, un modo di stare nella vita. Ecco perché definisco il perdono una bussola. Cosa mi permette di fare questa bussola? Intanto di essere consapevole. Dove sono rispetto all'offesa che ho ricevuto? Ciascuno di voi ha magari un'offesa, una ferita che ha ricevuto da qualcuno. Io penso che ognuno c'ha i suoi vissuti. Provate a pensare ad una situazione che vi fa male, che vi dà fastidio, che vi ferisce. Il pensarci, l'entrare nella visione, intanto mi rende consapevole. Dove sono? Sono nel giudizio in cui io c'ho ragione, lui c'ha torto e non se ne parla. Sono nell'attaccamento, cioè mi sento la vittima di quello che è accaduto e questa cosa sarà sempre così, non cambierà mai. Sono nell'identificazione e quindi faccio sì che tutte le volte che mi ritrovo in qualcosa simile faccio pagare alla mia vita quello che mi è accaduto una volta. Per esempio, ho conosciuto una donna che ha lavorato molto sul costrutto di perdono, aveva subito violenza e lei un giorno mi ha detto, sai, col perdono ho capito che quella cosa che mi era successa una volta l'ho fatta pagare centinaia di volte a tutta la mia vita. Quindi questa bussola è una bussola di consapevolezza, mi permette di dire sono qui rispetto a quello che mi è accaduto. E poi faremo una piccola attività, vediamo un po' come ci può aiutare questa consapevolezza. È la capacità di entrare a contatto con la mia ferita. È molto più facile andare in reazione, perché se di fronte a qualcosa che mi ferisce io vado in reazione, che cosa faccio? Porto la mia ferita fuori. Il problema problema è fuori. Il problema sei tu, quindi o cambi tu o questa cosa non si risolve. Le nostre reazioni ci portano fuori di noi e fuori non accade niente. Tutto quello che può accadere dentro. Quindi la consapevolezza mi permette di entrare in quella che viene chiamata la capacità negativa, la capacità di stare a contatto con quel dolore, con quella rabbia, con quella frustrazione, con quell'umiliazione. Perché nel dire ti perdono perché mi hai umiliata, sto mettendo a fuoco la mia umiliazione. Perché poi pian piano capiamo che il processo del perdono è qualcosa che non avviene fuori di me, non ha un carnefice, una vittima, è un processo che io mi lavoro dentro. E da come io lo integro, l'altra persona cambia, non perché io continuo a dirgli che ci ha torto ed è colpa sua. Io entro in contatto con la mia ferita, significa che sono disposta a vederla totalmente e a prendermene cura. E non è scontato, perché noi di fronte alle nostre ferite tendiamo a fuggire. La capacità negativa è disegnata così, scendi nel fossato e in quel fossato pian piano trovi le soluzioni. Ma se tu lo salti il fossato, le soluzioni non le trovi. Perché Lanzara diceva, è solo quando io mi smarrisco nel bosco, se accetto di stare nel bosco, che inizio a guardarmi attorno e vedo gli elementi che possono aiutarmi ad uscire. Perché se inizio a fare come un pazzo mi perdo di più in quel bosco. Ok? Quindi il primo passo di un processo di perdono è entrare a contatto con le proprie ferite, con la propria fragilità, con quello che quell'offesa mi ha lasciato. Secondo passo di questa bussola che mi aiuta a fare è la responsabilità. Di fronte a quello che è accaduto mi assumo la responsabilità di ciò che ne faccio. Se litigo con un amico, se litigo con un familiare e decido di stare lì, nella parte della vittima, nella parte di chi ha ragione, non ne voglio sapere, io sto scegliendo cosa fare di quello che è accaduto. E come diceva questa donna, farò pagare a tutta la mia vita quella roba lì. Spesso si arriva nelle malattie gravi che quando io chiedo ma la famiglia, sì, c'ho un figlio ma non ci parliamo da 20 anni, e io dico ma se lei sarebbe contento di incontrare suo figlio, pensavo come si fa, 20 anni ci siamo fatti solo dispetti. La malattia spesso diventa lo spazio in cui ci si assume la responsabilità, perché di fronte a una vita che cambia la tempistica, tu inizi a lasciare andare quello che non serve. E allora se per tutta la vita ho pensato che era colpa di mio figlio e doveva tornare lui a chiedermi scusa, magari in quel momento dico, ma che senso c'ha stare ancora su questo? Sì, che mi piacerebbe rivederlo. Questo per dire cosa? Entriamo poi in un altro passo di questa bussola, che il perdono ha la potenza di trasformare tutto ciò che mi accade in dono. Tutto diventa occasione. Spesso la crisi, un evento inatteso, una malattia, un qualcosa che ci arriva tipo uno tsunami, sono per noi l'occasione per fermarci e fare il punto di quello che vale veramente nei nostri giorni. E ci accorgiamo di avere le vite piene di cose che dici, ma ho dato tutta questa energia e tutto questo valore a questa roba qui, basta. Tempo fa è venuto da me un collega, perché poi i medici sono i peggiori quando tocca a loro. Ho avuto la diagnosi di un tumore al pancreas, sapeva che non gli restava molto tempo e voleva andare in Svizzera. Era venuto da me tramite il contatto di un collega, nostro amico, che mi chiama e mi dice, ma tu sai, ho detto, guarda, io no, non vado in Svizzera e non la consiglierei, però gli ho detto, puoi proporre a questa persona che venga a prendere un caffè? Capiamo, perché lui mi dice, no, ma guarda che non crede in niente, è deciso, ascolta, capiamo che cosa sta cercando. Io questo lo tocco con mano ogni giorno. Quando è venuto a prendere questo caffè, è entrato nel mio studio e mi ha detto, io non sono qui per cambiare idea. E io gli ho detto, neanch'io, però magari abbiamo la stessa idea e non lo sappiamo. Il suo non era il desiderio di morire, era la paura di soffrire, come aveva visto soffrire la sorella, e di non avere delle cure palliative, perché in Regione Marche siamo messi un po' male con i servizi di cure palliative, che gestivano la sua sofferenza. Quindi, perché io gli ho detto, stai bene, come sei arrivato qui, pigli la macchina per Svizzera. No, ma io non è che voglio morire ora, quindi qual è la tua paura? Mi ho paura che appena inizia a star male, sto male tanto perché nessuno mi aiuta a gestire i sintomi. Lì gli ho detto, e se io ti assicuro che i tuoi sintomi saranno tutti gestiti sino a se serve la sedazione palliativa, tu ti puoi permettere di vivere questo tempo che rimane? Ci è voluto un po', poi diciamo che si è fidato e ha detto sì. Poi un giorno viene e mi dice, ma mi hanno detto che tu fai cose strane con i pazienti, mi puoi dire anche a me qualcosa? Ho detto, io non faccio cose strane. Io penso che la cura non è solo del fisico, quindi tu non sei un essere solo corpo, tu c'hai una psiche, c'hai una famiglia, fai parte di una socialità, c'hai una dimensione spirituale esistenziale. Io prevalentemente penso che dietro tutto quello che noi viviamo c'è un blocco di tipo spirituale che si manifesta poi nel fisico, nelle relazioni. Quindi se tu sei disposto a uscire dal giudizio che una malattia è la cosa solo brutta e peggiore che ti poteva capitare, possiamo provare a capire perché è arrivata nella tua vita. Non è che diventa bella, non è che tu non morirai, però magari usiamo questi mesi per capire che dono ti porta questa... È ovvio che è un linguaggio che il mondo non usa, cioè all'inizio mi dice, ma tu mi parli di dono di fronte una delle cose peggiori che mi potrebbe accadere? Allora, il perdono insegna questo. Tu puoi fare una scelta, o vedere quello che ti accade come la cosa peggiore che ti poteva accadere e piangere e disperarti tutti i giorni, o fermarti e capire che tipo di occasione apre quella cosa che ti è accaduta. Non ci sono altre scelte. O diventi il peggior nemico di te stesso, o diventi il miglior amico di te stesso. Una volta un ragazzo ha detto, io vorrei avere la bacchetta magica per toglierti quello che ti sta capitando, ma non ce l'ho. Quello che ti posso dire è, questo è il giro di carte che ti è capitato. ma le carte ce l'hai in mano tu. Come te le vuoi giocare? Che non significa che per vincere quella partita io devo cambiare il destino che ho davanti, la storia che ho davanti. Significa che in quella storia che ho davanti io posso prendere in mano la mia vita e vivermela pienamente per quello che è il dono che mi sta portando. Con questo collega siamo andati avanti 6 mesi, poi è arrivato ad avere anche dolori molto forti ed è stato molto bello vedere il suo processo. Lui era una persona conosciuta, di ruolo, quindi aveva una vita piena di gente che lui non voleva vedere. Un giorno mi dice: ma quindi secondo te io posso organizzare a casa mia un aperitivo e invitare solo le persone che voglio? Cosa te lo impedisce? Ma certo, tanto fra un po' non ci saranno più quelli che parleranno male, chi se ne frega. Quindi lui inizia a riempire questi 6 mesi. Ecco perché l'attività iniziale, chi sono? Lui sapeva di essere tutto quello che era la sua costruzione nel mondo, ma chi era veramente l'ha scoperto in quei 6 mesi in cui passo passo si è permesso di togliere le sovrastrutture. Ha scoperto chi erano le persone che gli stavano a cuore, ha scoperto che poteva accettare la figlia con le sue scelte artistiche con cui aveva sempre litigato perché lui di scienza, perché poi è stato bellissimo perché la figlia è una tanatologa ma che fa l'artista di teatro, quindi lui diceva a un certo punto, mi ha detto, ma non può essere che ho litigato continuamente con mia figlia accusandola di fare cose che non stanno da nessuna parte e oggi tu scientificamente fai le stesse cose sue e mi stai accompagnando. Quindi io poi molte cose le ho sapute dopo. Quindi lui a un certo punto prende, e la figlia vive all'estero, lui si organizza per andare da lei, si mette seduta e dice: io adesso capisco cosa tu fai nella vita. Poi queste cose me le hanno raccontate i figli dopo lui, dopo che lui è morto, perché mi hanno voluto incontrare e mi hanno detto, quando io parlando con loro, perché abbiamo organizzato poi tutto il funerale come lui lo voleva, cioè perché poi si possono fare tante cose in questi spazi, e loro mi hanno detto: tu hai conosciuto chi era davvero nostro padre? Se noi ti raccontassimo cosa abbiamo vissuto noi sino a prima che lui incontrasse te, tu diresti: no, non può essere che era così. Questo per dire cosa? Che quella è stata la sua occasione, non se n'è permesso un'altra. Lui, sino a che è stato bene, non si è permesso di entrare nella verità di sé. Quindi non è che la malattia diventa una cosa bella e la sua morte non ha creato dolore o lui è stato poi felice di morire. Ma prima che lo sedassimo perché i dolori, lui ha resistito poi sino a fare questo pranzo con tutti i parenti, i nipoti che voleva rivedere, e poi non ce l'ha fatta più e gli abbiamo dovuto dare dei farmaci per gestire la sintomatologia. L'ultima cosa che mi ha detto prima che io sono andata a salutarlo è stato: questi 6 mesi valgono tutta la mia vita. Questo è il dono che ha portato quella malattia, non è che è diventata bella la malattia o che lui in quel momento aveva voglia di morire, no, ha detto: quanta voglia che avrei di vivere adesso, però per fortuna che ci sono stati questi 6 mesi. Ecco perché dico che il perdono è un modo di camminare, perché mi pongo di fronte a quello che mi accade, guardo con coraggio la mia ferita, gli lascio spazio, l'accolgo, mi prendo la responsabilità di cosa farne e lì vado a vedere che occasione mi si apre. Quando inizio a vedere che quello che accade è un dono per la mia vita, perché se io non lo giudico giusto o sbagliato, bene o male, è un'occasione, là inizio a fare esperienza di gratitudine. Grazie. Grazie perché attraverso questa cosa ho potuto vivere questo. E questo poi apre la vita all'amore. L'amore è quello spazio in cui noi siamo eterni, è l'assenza di morte. Dove sparisce la morte? La morte sparisce quando la mia vita è piena. Io quando sto con i ragazzi delle superiori dico: volete diventare eterni? La vostra vita deve iniziare e finire ogni attimo. È l'unica modalità. Se la mia vita inizia e finisce ogni attimo, il tempo cambia prospettiva. Perché quando io mi dico che la mia vita inizia al mattino e finisce la sera, non spreco niente di questa giornata. Faccio una bella cernita delle cose inutili che non mi servono più. No, gli amici colleghi mi dicono: ma tu come fai a cambiare sempre, a lasciare andare? Ma perché io lo so che, cioè, il mio lavoro è accompagnare oggi le persone con malattia grave verso la morte, rende me totale nella mia vita. È la morte che mi restituisce la pienezza, perché io lo so che la vita non è per sempre, questa vita fisica, e allora lo spreco. Il mio direttore mi dice: mi fai quello che mi fanno 5 persone in contemporanea. Ma sì, ma perché c'è, cioè, tutto ciò che è superfluo non trova più spazio in te. Cioè, il conflitto con i colleghi lo risolvo in 2 secondi. Cos'è che mi stai dicendo? Ok, mi sto arrabbiando perché va a toccare questa parte di me. Quindi non è un problema di ora fra me e te. Che se tu mi urli mi ricordi quello che accadeva magari in alcune circostanze della mia vita. Quindi, per favore, puoi parlarmi con un altro tono di voce? Io poi ti ascolto. Quindi diventa tutto un modo di gestire le relazioni. E che cosa evito? Evito che litighiamo, che ognuno resta sul suo modo di pensare, poi che passano i giorni prima che ci chiariamo. Non c'è tutto questo tempo. Il tempo lo possiamo usare per cose più importanti. E lo stesso nella risoluzione dei conflitti. Cioè, le famiglie sono la palestra dei conflitti, no? Perché ognuno la pensa a modo suo, ognuno ha una sua idea delle cose, ognuno c'è il suo impegno, ognuno... 3 anni fa, purtroppo, mamma, che era una donna sanissima, si è ammalata, è arrivato uno tsunami nella nostra vita, un mal di pancia, tumore al pancreas metastatico. Quei 9 mesi sono state la prova di fuoco delle relazioni di tutta la mia famiglia. Oggi io, mio padre e mio fratello, non abbiamo più discussioni, perché in quei 9 mesi, per accompagnare mamma con questa modalità che io proponevo, abbiamo imparato a creare spazi di incontro. Non abbiamo più voglia di buttare via tempo, di sprecare. Cioè, io quando magari mio padre un po' mi fa arrabbiare perché me le fa di testa sua, e lui mi dice: Maria, io non è che camperò altri 100 anni, ma fammi mangiare quello che mi pare. E poi i figli medici sono terribili. A volte mi dico: ma sì, ma ti pare che ti posso tenere il muso? Perché a volte mi dico: non ce l'avrò per sempre. Adesso ti pare che ti posso tenere il muso perché si è fatto la frittura in pesce. Magari gli strillo un po' ed evita di farlo ogni giorno. Quindi impari camminare nella vita, trasformando le situazioni in dono. E questo è un po' l'esperienza che io posso condividere con voi.